Notte Nazionale del Liceo Classico, 13 gennaio 2017. Il Liceo Benedetto da Norcia presenta... È qui la peste?
Siamo qui con la professoressa Nasta che ci parlerà e ci spiegherà in che modo ha aiutato i ragazzi con quest'opera. E come si intitola quest'opera, professoressa?
Quest'opera è una performance.
Una performance.
Si intitola È qui la peste. Hanno fatto tutto da soli, noi non abbiamo fatto nulla o quasi. E la prima volta in cui l'ho vista era l'altro giorno quando voi eravate in classe con noi, visto il freddo di questi giorni, ci siamo uniti tutti insieme e li ho visti recitare. Diciamo che erano, abbiamo dovuto scegliere insieme tante cose, anche se loro già erano preparati di loro. Io li ho aiutati, sapete con che cosa? Con due o tre battutine e basta, ma più che altro incoraggiandoli. La professoressa Polidoro invece, dal punto di vista tecnico, della tecnica teatrale, visto che lei è molto brava, gli ha dato degli ottimi consigli.
Ok, grazie mille.
Prego.
Abbiamo scelto di parlare del topos letterario della peste perché è un argomento che abbiamo ritrovato in vari autori approfondito. Ci ha affascinato la potente forza distruttiva della peste, capace non solo di annientare città e interi popoli, ma anche di stravolgere ritmi di vita, certezze e valori, mettendo in risalto quella che è la fragilità della condizione umana. Inoltre ha indotto gli uomini non solo a cercare rimedi e soluzioni preventive, ma anche a porsi interrogativi sul senso di questi fenomeni. Abbiamo quindi deciso di mettere in scena il confronto tra gli autori trattati, in modo tale da far vedere come essi abbiano inserito e utilizzato il topos della peste nella propria opera. In ordine di intervento abbiamo qui Manzoni. Manzoni dedica un'ampia digressione nei Promessi Sposi per la peste a Milano del 1630. Manzoni critica l'ignoranza e la superstizione delle persone che, per superare l'epidemia, pensando fosse una punizione divina, partecipavano alle processioni, contagiando così anche i sani. Proprio l'epidemia avvia il romanzo alla conclusione, creando le condizioni per il ricongiungimento di Renzo e Lucia. Qui invece c'è Boccaccio, che narra della peste a Firenze del 1848. Anche lui parla di provvidenza e di castigo divino, ma utilizza la peste come cornice della propria opera. È una necessità narrativa, infatti il timore del contagio induce 10 giovani a rifugiarsi in una villa vicino Firenze, dove trascorrevano il tempo raccontandosi novelle. Qui è Tucidide, narra nelle storie la peste che scoppia ad Atene in tragica concomitanza con l'inizio della grande guerra del Peloponneso nel 430 a.C. Anche lui descrive la peste sia dal punto di vista fisico che psicologico, ma lo fa con un'oggettività da storico qual era, analizzandone le cause, i sintomi, gli effetti, quasi come fosse un medico in laboratorio, con l'intento che ciò possa essere tramandato ai posteri e in futuro, in caso di scoppio di un'altra epidemia, si possano prendere dei provvedimenti adeguati. Infine Daniel
Defoe. Sì, scusa, però io dovrei studiare.
L'ultimo. Infine Daniel Defoe, che tratta della pestilenza che infuriò a Londra nel 1664.
65.
Sorry. Nel Journal of a Plague Year. Defoe, essendo un giornalista, vide nella peste un argomento che potesse attirare l'attenzione dei lettori e che perciò potesse portargli guadagno. Inoltre, essendo vicino cronologicamente ai fatti narrati, infatti nacque intorno al 1660, poteva avvalersi di fatti ufficiali e di testimonianze orali raccolte da qualche sopravvissuto.
La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto, ed è noto, parimente, che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Che sonno! Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità, nel milanese si intende, anzi, in Milano, quasi esclusivamente...
Tutto cominciò con il soldato che entrò a Milano, portando con sé la peste. Quell'unico uomo bastò a diffondere il male che mise in ginocchio la città. La gente, esasperata dall'inarrestabile propagarsi della peste, dava sfogo al proprio delirio diffondendo l'idea che a spargere questo morbo fossero certi untori, sporcando di sostanze contagiose i muri della città, le maniglie delle porte e anche le banche delle chiese. Quando quell'assurda ipotesi non poté più reggere, pensarono persino a delle polveri benefiche invisibili. Quante cose crearono le loro menti deliranti pur di sfogare la loro esasperazione. Il dramma non faceva distinzioni. Morirono persone di ogni ceto e di ogni età, E a tutti toccò la stessa morte, e a tutti la stessa sepoltura, tutti portati via da turpi monatti e tutti gettati in fosse che non finivano mai di colmarsi. C'è anche da dire però che ci furono casi in cui si volle dare al defunto una degna sepoltura, casi come quello della piccola Cecilia. Ma sapete perché si è arrivati al punto in cui non più solo una parte della popolazione, ma adesso anche tutto il resto della città viveva terrorizzata dalla peste? Ve lo dico io, la negligenza umana talvolta non ha proprio limiti. Ditemi dunque qual era il motivo di fare una processione per placare l'ira di Dio in un momento così delicato?
È vero, Alessandro, questo è un vero e proprio castigo divino. È proprio Dio la causa di tutto questo flagello che ha portato tantissimi morti nella mia città, Firenze. Dovete sapere, infatti, che sulla pelle iniziano a comparire buboni, sotto le ascelle, sull'inguine. E strane macchie scure dovute a emorragie interne che portano alla morte entro 5 giorni, se non addirittura entro 24 ore. La peste, questo grande male, ha distrutto i vincoli familiari. Infatti le mamme abbandonarono i figli sofferenti pur di non contagiarsi. Ha distrutto la solidarietà e la pietà per i morti. Una vera e propria degradazione morale. Sapete come ho utilizzato la peste nel mio racconto?
No, no, come?
L'ho utilizzata come cornice del mio lungo racconto Il Decameron. Infatti 10 ragazzi, per paura del contagio, si rifugiarono in una villa fuori Firenze, dove per trascorrere il tempo si raccontarono delle domande.
Ma basta con tutte queste credenze sul castigo divino, perché tutto ebbe inizio ad Atene. Nel 430 correvano per noi ateniesi gli anni più duri, esternamente impegnati in un conflitto e internamente lacerati dal morbo. Non date retta a tutte queste storielle che vi raccontano spartani di qua, spartani di là, pozzi avvelenati, ma che? Sono tutte scemenze. Nelle mie storie ho avuto la possibilità di descrivere dettagliatamente come il morbo si diffuse, ma soprattutto di cosa si trattasse. Per prima cosa il morbo avvolgeva la testa, che veniva avvolta da un calore fortissimo che faceva gonfiare gli occhi. Poi la gola e la lingua si tingevano di un rosso sangue. Il corpo ormai livido si riempiva di bolle, pustole e ulcere che emanavano un odore terribile. Ma il vero dramma era quando il morbo colpiva la testa, faceva scemare i sensi fino a perdere qualsiasi tipo di ritegno. Tutti si trasformavano in bestie, bestie senza pudore, che erano pronte ad infrangere qualsiasi legge. Le madri abbandonavano i propri figli e pur di farsi curare si facevano visitare da medici maschi che ovviamente si approfittavano di questa grave situazione. I pochi che sopravvivevano tendevano a godersi la vita al meglio che potevano e finché potevano. I corpi venivano stesi su delle pile e lasciati bruciare.
Oh, well, molto pittoresco. Però che balordi che eravate. Bruciavate corpi dei vostri cari. Mio zio, The Lovely Henry Faux, l'ha visto il morbo e le nostre soluzioni sono sempre state più efficienti di quelle di voi, barbari. Oh, caro Tucidide. Tacci. Non ti arrabbiare. Well, dov'ero? Ah, sì. Torniamo alla mia opera, A Journal of the Plague Year.
Si dice plague.
Doesn't matter, tu dormi. Dove, grazie ai documenti del mio caro zio e a tutto quello che io ho poi rielaborato sorseggiando coffee nelle coffee houses, Sandrino, tu che credi in questo fatidico castigo divino, fammelo un bel caffettino.
Quanto sei British.
Thanks. Torniamo alla mia opera, una fantastica opera che ho concluso con il mio fantastic tocco giornalistico. Nel 1665 una terribile epidemia catturò Londra, che iniziò a decadere. Qua i corpi non venivano bruciati e fatti scomparire per sempre, ma anzi venivano seppelliti nei nostri grandissimi campi britannici per lasciarli lì a riposare per sempre. Amen.
Amen.
Che sogno strano. Però è proprio tardi, io sono davvero stanca, oggi ho studiato troppo. Sì, basta così. Facciamo che domani in qualche modo me la cavo. Buonanotte.